Andate dal mus, tenete il posto, ci saremo a posto.
Momus, il caffè dell'opera.
11:18 minuti, buongiorno, eccoci in diretta dagli studi di Via Asiago per il nostro Momus, il programma di Laura Zanacchi e Lucia Rosei, che oggi è anche in regia, la responsabilità tecnica di Simone D'Arrigo. Iniziamo presentando un libro, come buona abitudine di Momus, un libro di musica, Cronache del melodramma contemporaneo di Andrea Della Corte. Andrea Della Corte è stato uno dei nostri principali critici nella prima metà del Novecento e anche fino all'inizio degli anni 60, è stato a lungo per molti anni il principale critico del quotidiano La Stampa e il Conservatorio Domenico Cimarosa per la cura di Massimo Di Sandro, il Conservatorio di Musica Cimarosa di Avellino, pubblica una raccolta di suoi scritti critici dedicati tutti esclusivamente ad opere del Novecento: Prokofiev, Menotti, Pizzetti, Hindemith, Janáček, Malipiero, Stravinsky, Richard Strauss, Wolf Ferrari e naturalmente Britten, Barco, Bartok, Boito, Debussy, Dalla Piccola, Manuel de Falla, Giorgio Federico Ghedini, Umberto Giordano e naturalmente Puccini. È una lettura appassionante, intanto per capire come sono tutti articoli di quotidiano, tutti articoli scritti per La Stampa, intanto per capire come è cambiato il ruolo del critico, non solo lo spazio quantitativo che ha a disposizione sulle colonne di un giornale o di una piattaforma digitale, ma proprio per l'attenzione portata alle prime. Sono tutte recensioni di opere che lui vede in prima esecuzione assoluta o italiana, spesso presentandole, ma non con le presentazioni soffietto per tirare la volata come si fa oggi troppo spesso nelle pagine degli spettacoli. No, queste sono presentazioni critiche, sono un presentare al lettore quello che andrà a sentire e a vedere in teatro. Una lettura molto utile per chi fa questo mestiere, anche per i lettori e anche per chi lavora nel mondo dell'informazione, per farsi qualche domanda e porsi qualche dubbio. Sono bellissime le pagine dedicate a Turandot. Andrea Della Corte capisce che il finale non funziona. Non può assolutamente funzionare, perché dopo la morte di Liu, che l'elegia di Liu fu l'ultimo canto di Puccini, sull'ultimo motivo ripreso dall'orchestra, la semplice trinodia di tutto un popolo attorno alla semplice schiava, sacrificatasi per non vedere il suo principe nelle braccia della perfida signora. Dopo il sacrificio di Liu, che è una volta ancora una donna di Puccini, uno dei suoi personaggi, l'opera volge a lieta conclusione. Lieta conclusione dopo un impensato rivolgimento di situazione, improvvisamente. Calaf e Turandot acquistano un'energia mai prima rivelata, evoluzione tanto rapida che il cambiamento sentimentale sembrerebbe un colpo di scena. Non gli piace. Non gli piace a Andrea Della Corte l'improvviso scatenarsi della passione tra Calaf e Turandot dopo una morte così elegica, una trenodia, dice Andrea Della Corte, di Liu. E in effetti il problema è tuttora aperto. Andrea Della Corte, Cronache del melodramma contemporaneo, scritti critici 1920-1960, edito dal Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino. Una bellissima iniziativa. Ma andiamo al cuore del nostro programma di oggi.
Sulla strada del Monte Paso, mio
cosa terribile, qualsiasi cosa ne risulti. Perché dovunque sia la vittoria o la sconfitta, vite umane vengono sacrificate. Questa è una lettera di Giacomo Puccini. Giacomo Puccini era contrario all'intervento dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale e questo provocò molte discussioni con un personaggio fondamentale nella sua vita artistica, Arturo Toscanini, che invece era un interventista in quegli anni. E i due restarono su posizioni diverse con una grave compromissione dei rapporti anche personali. Abbiamo iniziato il programma di oggi con Monte Pasubio, una canzone che ci riporta immediatamente al clima della Prima Guerra Mondiale. Fra pochi giorni saranno i 100 anni della più grande sconfitta dell'esercito italiano, la rotta di Caporetto, ottobre 1917. 17 l'anno della conquista di Gorizia anche, 50.000 morti tra gli italiani per Gorizia. Ma in quel 1917, per quanto riguarda proprio Giacomo Puccini, c'è un debutto dell'opera più sottovalutata di tutta la sua produzione, probabilmente, La Rondine. Ma come? L'Europa è in guerra da 3 anni, l'Italia da 2, l'Europa è un campo di massacri e Puccini debutta a Monte Carlo con una commedia lirica, quasi un'operetta, un argomento totalmente leggero. Ai vostri piedi tutte le grazie della primavera. Certo, fa un certo effetto ascoltare prima il Monte Pasubio, il coro della Brigata Puglia diretto da Cristiano Dell'Oste, e poi Chi bel sogno di Doretta, cantato da Kirite Kanawa, diretta da Lorin Maseli in questa edizione piuttosto di riferimento della Rondine di Giacomo Puccini. Perché ci occupiamo oggi della Rondine? Perché l'Opera di Firenze inaugura la sua nuova stagione con un nuovo allestimento della Rondine e nel centenario di questa creazione di Puccini, che appunto debutta al teatro, al Gran Teatro di Monte Carlo. Ecco, se c'è un luogo dove la Rondine poteva doveva debuttare, probabilmente era quello nell'Europa di quegli anni, nel marzo 1917. Merito all'Opera di Firenze di essersi ricordata, unico teatro, mi pare, italiano di questo centenario, e di quindi obbligare la nostra attenzione a concentrarci su questo titolo di Puccini, che certamente non ha la fama, l'attenzione anche critica e l'amore da parte del pubblico che hanno tanti suoi altri lavori. L'opera debutta martedì 17, starà in scena fino a mercoledì 25 ottobre. Martedì 17 Radio 3 sarà lì naturalmente in diretta, per chi volesse tra l'altro colloquiare con noi, con Momus, durante la nostra trasmissione. Il numero della comunità d'ascolto di Radio 3 335 5634 296. Siamo con la rondine? Siamo a Parigi nei primi due atti, e nel terzo siamo in una villa, un villino vicino a Nizza. Qual è il clima? È un clima brillante. Chi è la protagonista? Magda, che è amante di Rambaldo. Magda ha una cameriera, Lisette, e in questo equilibrio Magda ha un passato da demi mondaine, è una Violetta Valéry senza la Tisi, è una Violetta Valéry senza Giorgio Germont, che viene a rimproverarla perché non si può fare, lei non può sposare Alfredo facendo il mestiere che ha fatto fino allora nella sua vita, e questo equilibrio tra champagne, feste, ricordi di dolcezze perdute, come nell'aria che abbiamo appena sentito, con un'orchestrazione molto accesa, molto pucciniani, ma un Puccini che ha ascoltato tante cose di quegli anni novecenteschi. Questo equilibrio molto instabile viene rotto dall'arrivo di un giovane tenore che è Ruggero. Poi c'è Prunier, un poeta. C'è dramma? No, non c'è dramma. C'è malinconia? Sì, probabilmente alla fine sì, c'è malinconia. Ma perché Puccini ha accettato di... Bohème, Tosca. Poi verrà rapidamente il Trittico, poi verrà Turandot, Manon Lescaut. Perché ha accettato questo soggetto? Cercheremo di capirlo durante la puntata di oggi.
Poeta raffinato, dite un po' dove si può mandare un giovinotto che vuol passare la sera allegramente.
A letto.
Non scherzate.
È verità. La prima serata a Parigi non è che una vana leggenda, è tempo ormai di sfatarla.
Scrivete qua presto, so le bombe.
sua gioventù. L'aria è pregna di lavanda, non sentite?
Sento e scappo!
Dove si va la sera a Parigi a divertirsi? Le Balmusard, Frascatin, Dacadé, Précatelan, tutta Parigi scintilla, tutta Parigi sfavilla, no, da Boulier, si da Boulier va bene, scelta più bella non c'è, clima di conversazione, clima disteso, rilassato, brillante, di gioco, di sguardi, di corteggiamenti, è tutta qui la rondine. Noi siamo collegati con Denis Krief, buongiorno Krief, grazie di essere con noi.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, grazie anche per aver rubato questi minuti alla prova, perché sappiamo che lei è in teatro. Denis Krief firma regia, luci, scene e costume di questa nuova rondine diretta dal maestro Valerio Galli. Nelle conversazioni che abbiamo avuto per preparare questa nostra conversazione di oggi in diretta a Momus, Denis Krief, lei sottolineava, è un'opera di estrema difficoltà da realizzare. Perché?
Beh, è un'opera già, una drammaturgia già molto strana, non usuale. Puccini è andato a cercare delle nuove cose con questa opera. Non è un'opera che guarda al passato, no, un'opera che guarda al futuro. Io direi che c'è un'atmosfera di commedia sofisticata come Hollywood con Lubitsch saprà fare alla perfezione. La sceneggiatura di questa opera, il scenario, diciamo, i dialoghi, abbiamo per esempio il primo atto, sono 10 personaggi e uno parla ogni tanto, ogni 10 minuti, però sono dei personaggi che sono tutti in scena.
E quindi questa è una sfida molto difficile, tra l'altro pensavo, questa è un'opera appunto di, per larghissimi momenti, di conversazione in spazi piuttosto limitati, il palcoscenico dell'Opera di Firenze è enorme, come si è regolato rispetto alle dimensioni così vaste del palcoscenico della nuova Opera di Firenze?
Sì, è stata la grande difficoltà.
Immagino.
Degli oggetti scenici chiusi all'interno della scatola scenica di Firenze, cioè non è che ho lasciato tutto aperto e l'oggetto scenico dove succede la azione, anche per motivi acustici, perché le voci si perdono in questa conversazione, tutto è raccolto e tutto succede dentro l'oggetto scenico. Quindi siamo come in un loft parigino molto chic, diciamo, di architetture contemporanee, così inventato, una cosa astratta ovviamente, come faccio sempre, però è chiuso, è un huis clos, io direi in francese, la camera chiusa.
A porte chiuse, dunque un'ambientazione contemporanea nostra.
Sì, beh, diciamo raccontare una società dello spettacolo, come dice il famoso saggio, che sia della Belle Époque o di oggi, non vedo molta differenza tra tutto questo mondo modaiolo di televisione, di soubrette, molta gente che non fa un tubo, molta gente che sa i soldi ce li ha avuto dal padre o dalla speculazione. Non penso che sia una grande differenza, tanto io devo andare con i budget che abbiamo nei nostri teatri e quindi devo andare con quello che ci consente di rappresentare il teatro. Il teatro in fondo è fatto di storie umane, quello che è importante è il sentimento, sono i personaggi, mica un costume di tale o tale epoca,
certo,
non mi importa.
Certo, allora ascoltiamo un altro momento della rondine, perché naturalmente dentro questo clima leggero, brillante, di feste, di champagne, di serate, di Parigi, tutta Parigi scintilla, tutta Parigi sfavilla, 1917, la Germania stava bruciando larghe parti della Francia, non c'era più il re del Belgio, perché la Germania aveva occupato il Belgio, questo è il clima dell'Europa, il contrasto col soggetto della rondine è fortissimo, ma andiamo avanti in un altro momento di ascolto, poi riprendiamo la nostra conversazione con Denis Krief.
Mi può turbar e la
Siamo nel secondo atto della rondine, finalmente si è deciso dove passare la serata e si va a Chebulier e Magda e Ruggero cominciano a piacersi, forse a innamorarsi, dolcezza, ebbrezza, incanto, sogno per sempre, eternamente. Accanto a loro una festa, delle danze, un valzer. Questa è l'edizione diretta da Antonio Pappano con la London Symphony Orchestra e Angela Gheorghiu e Roberto Alagna protagonisti. Ma chi è Magda? Che cosa? Perché la sua vita precedente, Denis Krief, ci fa immediatamente pensare alla demi mondaine più celebre del teatro dell'opera, cioè a Violetta Valeria, Traviata. Però Magda non è malata. Magda non ha un possibile suocero che le dice: no, guarda, io non potrò mai essere tuo suocero perché tu, Alfredo, non puoi sposarlo. Cioè mancano questi contorni. Questo fa un po' perdere la drammaticità della rondine. Si risolve tutto senza arrivare ai colori, alle tinte del dramma.
Ma non è un dramma, e Magda non è assolutamente una Violetta Valerie né un Alphonse Duplessis. Sono passati è passato un mezzo secolo già tra sì. I due, e la demi mondaine non esiste più in quell'epoca. Quelle che sono le grisette. Cosa sono le grisette? Non c'è prostituzione, non esiste. La grisette, poi c'è un testo di Musset molto bello sulle grisette, sono le ragazze della provincia che vogliono far fortuna a Parigi e per entrare nei salotti, per entrare nel mondo, devono lavorare, fanno un vero lavoro e sono le sartine e quello che fanno il lavaggio, eccetera. E da lì, e poi Maupassant ce lo descrive, questa società con Bellamy, per esempio, dove in fondo un uomo, anche che non fa niente, diventa qualche dono grazie alle donne, o il contrario, non è più una storia di prostituzione. La Magda, una ragazza che forse viene dalla provincia, come il ragazzo tra l'altro, però lei non è prostituta, ha un amante, che l'amante sia sposato con un'altra donna o no, ormai sono gli accordi della borghesia trionfante parigina che se ne frega di queste cose. Non è più il mondo di Traviata, assolutamente. Lei
molto,
è già
molto importante questa distinzione. Quindi Magda ha un amante, non ci importa sapere se il suo Rambaldo sia o non sia sposato, la situazione del resto, come sappiamo, è molto diffusa. Inizialmente la rondine doveva essere un'operetta, perché si pensa a Vienna. Si pensa di far debuttare Puccini a Vienna con questo titolo, poi la guerra arriva, le cose precipitano, l'Italia rompe l'alleanza con l'Austria e la Germania, si schiera dall'altra parte, quindi che un italiano debutti a Vienna in quegli anni diventa pressoché impossibile. Dal libretto tedesco di Wilner e Reichert, Giuseppe Adami estrae un libretto, scusatemi, brillantissimo, e nel quale per intere pagine sembra di assistere a dei dialoghi da sceneggiati televisivi di qualche anno fa, pensando che siamo nel 1917, dunque c'è una grande anticipazione. Per quanto riguarda l'opera di conversazione e Vienna, Denis Krief, c'è un precedente fenomenale di pochi anni prima. Bravissimo, Rose e Cavalier, 1911, Strauss. E noi abbiamo pensato così, di far arrivare un soffio del genio di Strauss. Ascoltiamolo assieme.
Thank you.
il finale da Rosenkavalier, Cavaliere della Rosa di Richard Strauss, forse nell'edizione di riferimento diretta da Herbert von Karajan con la maresciallo Elisabeth Schwarzkopf e poi Octavian, Christa Ludwig e Sophie Theresa Stick-Randall, che abbiamo ascoltato in questo passaggio conclusivo. Il sogno, l'irrealtà, ecco, questo sguardo che ha Strauss su questo mondo tra malinconia, ironia, impossibilità, Puccini non riesce ad averlo, è diverso il suo sguardo.
Non penso che si possa dire che non cerca la stessa cosa. Puccini, in questo momento orribile dell'Europa, la rivoluzione russa, l'America che entra in guerra, Turchia con la guerra con l'Europa, le trincee in tutta Europa, morti, un carnaio che fu la prima guerra mondiale. Io penso che lui si sia rifugiato nella nostalgia di un tempo perduto, definitivamente, un po' come Strauss e Hofmannsthal anticipano il disastro dell'impero austro-ungarico, che crolla anche con questa guerra mondiale.
Certo,
sono
certo.
Autori, credo, che scappano dalla realtà perché hanno visto il Titanic che affonda e vogliono rimanere nel sogno del Titanic con l'orchestra che continua a suonare sempre. E come aggrapparsi a un passato meraviglioso per racconterlo, dire quanto è brutto quello che succede senza dirlo. Poi una cosa su Magda che vorrei dire molto
Prego.
Importante, perché si parla delle prostitute, queste cose che non c'entrano niente. Magda è un personaggio più alla Ibsen, è già una Nora dell'opera, e la donna, la prima donna, e poi una pusciniana, è una cosa strana che di solito sono sempre storie sadomasochiste con le donne.
È una da parte di Puccini, sì.
E lì è una donna che ha un uomo che la mantiene bene, lei è contenta, tutto in ordine, quindi tutto sta bene, e lei vede un ragazzo e dice: ma quello che mi manca è l'amore vero e voglio provarci. Decide di sedurre il ragazzo, un po' una Anne Brankhoff e Mrs. Robinson, laureata, che va a sedurre il ragazzo, no? Come il suo primo famoso, è più matura lei. Seduce il ragazzo, vanno a fare vita bella sulla Costa Azzurra, e lei si accorge in fondo che non è fatta per quella vita, perché il ragazzo ha cosa come sogno? Di sposarla, di occuparsi della casa in campagna, di presentare la mamma e fare i figli. E questa donna dice: ma una donna non è fatta per fare i figli, il baritto, questa vita. Io voglio la mia vita libera.
E in questo
fa una scelta molto forte e passa dall'alienazione rischiata della famiglia, della suocera, perché viene evocata la suocera, la suocera lei perde la testa. Quindi è molto divertente questo. E poi tragico, lo lascia, lo ha amato questo ragazzo, come Cancan la maresciale, la signora che ama il Cancan. Magda è la maresciale e Cancan è Ruggero in questa storia, per esempio. E poi quindi una tematica dell'epoca, di questa donna che ama un uomo più giovane ma deve ritornare nell'ordine, quindi si libera di una cosa per entrare in un'altra alienazione. Quindi la donna rimane comunque alienata in questa società, e questo Puccini è molto chiaro in questo libretto. Ma come Nora, Magda decide quale alienazione scegliere, la suocera o essere la donna brillante della buona società, senza amore ma con sesso.
Grazie Denis Krief per queste due immagini, due pensieri, due riflessioni che ci ha regalato, quella, diciamo, che insieme Puccini e Richard Strauss vogliono allontanarsi dal mondo che al tempo del Cavaliere della Rosa 1911 si sta preparando la catastrofe dell'impero austro-ungarico. Invece nel 1917 Puccini con La Rondine, mentre appunto l'Europa è un carnaio, evocare un mondo il più distante possibile dall'orrore che sta avvinghiando l'Europa in quegli anni, e anche per avere riscattato Magda da questo cliché che le è un po' appiccicato addosso, e nel suo rifiuto di Rambaldo c'è il rifiuto anche di una vita, diciamo, borghese. Lei vuole altro che diventare una moglie e una madre e andare d'accordo con la suocera. E questo è un punto di vista che rende sicuramente più viva l'attenzione per questa rondine che debutterà il prossimo martedì all'Opera di Firenze. Grazie, ritorni alle prove, grazie di essere stato con noi, un grande in bocca al lupo per la prima.
E... allora, non ci ringrazio, ma grazie per l'ascolto.
Allora, andiamo a sentire come finisce questa rondine, quanto diventa impossibile la relazione tra Magda e Ruggero. i magnifici messaggi subliminali di Giacomo Puccini, questo lontano rintoccare delle campane, rintocchi delle campane nella sera mentre Magda saluta l'impossibilità della sua relazione con Ruggero, che grida, no, rimani, non lasciarmi solo, e lei, Magda, non voglio rovinarti. Chirite Canale, Placido Domingo, diretti da Lorin Maser, per questo finale della Rondine. Momus si congeda, Rondine debutta martedì all'Opera di Firenze, nuova regia, nuovo allestimento firmato da Denis Krief, un titolo da guardare con molta attenzione perché normalmente è troppo sottovalutato, di Giacomo Puccini. Finisce Momus, ma niente paura, un attimo e ci accomodiamo di là, in sala da concerto.